Ok, sta
che bu- buonasera, metti che lo ascoltano di mattina.
Devo ripartire, va bene.
Io questa la lascerei.
Allora, ben arrivati a tutti e a tutte, e questo già si è capito dalle prime battute che è una prova. In realtà non è una prova, è una puntata 01, che vuol dire che invece di fare, come sempre, quando parte un nuovo podcast, quella puntata in cui si danno tante spiegazioni che poi verranno tutte disattese, ho deciso di fare una puntata che sia una via di mezzo fra un manifesto e la prima puntata vera e propria. Vi siete collegati, state scaricando Hardware Memories, che è un nuovo podcast del collettivo di Quanti Giga, in questo caso c'è solo me stesso, che vuole essere all'interno dell'ala digitale del Museo del Calcolatore di Prato. Per chi non lo sapesse, ne faccio parte come vicepresidente e come socio, e si occupa della preservazione degli strumenti da calcolo e della loro storia. Quindi, in questo podcast Hardware Memories ci saranno uno o più ospiti per ogni puntata. Stasera ne abbiamo uno. E non a caso abbiamo un ospite molto vicino sia a Quanti Giga, sia al museo, sia a tutto il mio mondo, il nostro mondo di podcasting, perché è un carissimo amico. E il nostro prossimo ospite non necessita di nessuna presentazione. È con noi Salvatore, meglio noto come il Conigliastro. Ciao, ciao Salvatore.
Oh, ciao, ciao, mi sono emozionato quando hai detto collaboratore e amico, veramente, è stata un'emozione indescrivibile, grazie, grazie e ciao a tutti, e a tutte, soprattutto a tutte.
Soprattutto a tutte. Salvatore, per chi non ti avesse mai sentito o ascoltato nessun podcast, vuoi
Enorme,
fare
enorme fortuna questa
enorme
cosa.
fortuna? Per me invece sarebbe un'enorme sfortuna. Vuoi dare tre indicazioni della tua curriculum di podcasting o preferisci che lo faccia io? Come
No, lo
vuoi?
fa perché tu sennò poi incominci a diventare, come dire, co commosso, commovente, ecco, più che
Movente.
commosso, commovente. No, no, sarò bellicissimo. Io inizio come ascoltatore vorace di podcast, decido di aprirne uno a sfondo horror perché in Italia, quando l'ho aperto io insieme a degli amici, tra l'altro anche in comune, 5 anni fa non c'era nessuno, ora probabilmente sono anche troppi. Ma in senso buono, in senso molto,
Certo.
molto buono, non dispregiativo, anzi, più si è, meglio si è, quella è la mia filosofia. E poi mi è capitato, come è capitato anche a te, di far collimare le nostre passioni in comune su altri podcast da ascoltatori e poi partecipanti e collaboratori. Quindi, in primis, mi viene in mente New Games Plus Italia. Quindi,
Esatto.
fondamentalmente, sono un appassionato che si cimenta con scarsi risultati anche nel mondo del podcasting.
Ok, ora, a parte i giudizi critici personali, non sempre forse così corretti, quindi avete capito, ormai io e Salvatore ci conosciamo da 4-5 anni, ci conosciamo anche di persona, che nel mondo del podcasting non è così scontato. Ci siamo anche scambiati delle console, che è una cosa che indica la nostra intimità. Però ora, a
Esatto.
parte gli scherzi, ho avuto il piacere e lo ringrazio di averlo ospite alla prima puntata di Hardware Memories, perché si sa, la prima puntata è complicata, il format è in via di definizione, non ho paura a dichiararlo, però mi faceva piacere anche iniziare senza stare troppo a pianificare, perché non ne sono molto capace. Quindi ho detto, scegliamo, vediamo se una delle persone affidabili, quelli insomma, che sicuramente non mi accoltellano se la cosa non funziona, ho chiesto se aveva il piacere di avventurarsi in questo periglioso percorso. Ora, qual è
Anche
l'idea?
perché, scusa se ti interrompo, anche
Vai, vai.
perché avevo dimenticato la parte più importante. Noi due già siamo soliti fare podcast
Esatto.
insieme, visto che abbiamo intrapreso questa avventura, a quanto pare anche con ottime posizioni di classifica su Apple
Sì,
Tunes, con
vabbè,
Cine Intolerance, quindi una maniera nuova per parlare di cinema vecchio. Quindi diciamo che qui Max in questo momento sta giocando in casa.
sì, dice che sta andando bene. Io non lo so, perché mi sembra un po' strano, visto che è un podcast atipico. al di là, molto lontano da quello che si fa. Per me ci sono due tipi di podcast, quelli seriosi fatti bene alla storia di videogame che fa Andrea Porta, oppure quelli che tentano solo i clickbait. Noi siamo andati un po' nella via di mezzo, cioè vorremmo essere iper professionali, poi invece la nostra anima è anche di essere un po' più colloquiali, ecco, non troppo rigorosi, più che nei contenuti, nella forma, che non so quanto poi sia importante fare un podcast alla forma, però chi lo fa, lo sa fare bene, ha tutto il mio applauso e la mia riconoscenza. Non credo che Hardware Memories sarà ricordato come un podcast dalla forma rigorosa, però a me serve, a noi di Quanti Giga, che è un collettivo, anche se nessuno ci crede, è un collettivo, serve perché abbiamo necessità di far uscire il Museo del Calcolatore di Prato dai suoi confini, più che limiti. E quindi abbiamo deciso di invitare podcaster famosi a parlare delle loro memorie hardware. Faccio subito una premessa: il nome ricorda probabilmente vagamente un altro podcast che si occupa di questo argomento, ma ho il via libera, ho chiesto alla persona se... No, è vero, è andata così. Tanto lo so che chi mi ascolterà, ma te ti sei ispirato? No, me ne sono accorto dopo. Però ho chiesto, posso? E lui ha detto sì, anzi sarà anche ospite, quindi non credo che ci siano problemi, però diciamo che chiariamo subito il punto, prima ancora che qualcuno si ponga il problema. Non ci sono difficoltà da quel punto di vista. Perché Hardware Memories? Perché di solito quando si parla di retro computing o di retro gaming in particolare, che sarà probabilmente la via che percorreranno i nostri ospiti, più facile di retro gaming e retro computer perché per tanti motivi è più semplice, di solito si parte dai giochi, dai software. E ho detto, perché invece non cominciamo a parlare delle nostre memorie di quel periodo, che può essere anni 80, 90, primi anni 2000, quello che per il singolo ospite può essere memoria, perché non partiamo invece dall'hardware? E quindi, tra l'altro, in questa puntata è già interessante perché io non ho la minima idea di quale possono essere le memorie hardware di Salvatore, perché ne abbiamo parliamo spesso, ma non credo che abbiamo mai affrontato questo argomento. Quindi, a questo punto, curiosamente, ti pongo la prima domanda, Salvatore. Qual è la tua prima memoria hardware che ti viene in mente così, d'amblè?
Sono stato molto fortunato, mio padre era uno dei precursori, perché parliamo del inizio anni 80, sono del 79, e ho proprio memoria, come molti credo hanno pochissima memoria ma molti ricordi vividi, e ho proprio memoria in tenerissima età, credo 3-4 anni, del Commodore 64.
Cioè, tu quindi hai usato anche il Commodore 64 e sei andato nel 79, ottimo.
Avveniristico per l'epoca Commodore 64, e quindi io ho avuto i miei approcci proprio fisici con un Commodore 64, in aggiunta con il copritastiera che simulava la tastiera di un pianoforte. Quindi mio padre aveva proprio preso tutto il pacchetto completo.
Ok, cioè nel senso, quindi tu hai iniziato con 64, te non me la sarei mai aspettato sinceramente. Sì. No, perché sapevo che c'è questa differenza di età e quindi avevo pensato, ma 64 sicuramente non ce l'ha fatta, invece con 64, ma quindi a 3 o 4 anni non credo che tu abbia iniziato a programmare BASIC o a fare le...
Non mi sono mai cimentato per timore reverenziale, ero molto affascinato dalla componente hardware, dalla possibilità di videogiocare, quindi già che credo che abbia più ricordo, cioè forse sicuramente ho iniziato prima a videogiocare che a imparare a leggere, ma non mi sono mai cimentato proprio per timore reverenziale e per una mia idiosincrasia che a quanto pare poi scoprendo degli anni ha anche pure senso a livello di neurodivergenza, e con la matematica. Quindi no, non mi sono mai voluto cimentare, non che non potessi, perché comunque mio padre aveva anche preso manuali e roba varia, era molto interessato all'argomento. Ma non, no, mi... Il mio era proprio un approccio carnale, viscerale, proprio di pancia.
La cronica.
Esatto, era come, cioè, come il ragazzino, no? Che invece di studiare solfeggio a 5 anni per poi diventare un rocker, io invece avevo un approccio punk, cioè no, io devo usare, devo fare, devo sperimentare, ma infischiandomene completamente del linguaggio, il che è un cruccio, è un, col senno di poi già a 20 anni, 21 anni divenne un cruccio, quando poi l'informatica incominciava ad avere un aspetto un po' più completo rispetto a quella cosa astratta che era il dobbiamo fare dei corsi per imparare a usare il computer. Quella cosa che magari i vostri nonni ancora vi dicono, quando in realtà basterebbe veramente niente. Sarebbero 2 ore al giorno in una settimana imparate, probabilmente anche a programmare in Basic.
Quindi probabilmente, avendo iniziato, se mi lasciano dire, in un'età non proprio pensata per quel tipo di piattaforma, che a questo punto, a prescindere dal 64, fosse stato lo ZX o qualsiasi altra cosa, sarebbe stato uguale. Quindi te proprio a 4 anni ti sei hai scalato il biscottone e ti sei messo a giocare. Però ora ho una domanda: il tuo rapporto con i dataset, perché non credo che avessi le solo cartucce, cioè, quindi
no, solo le cassette. E anche i floppy.
Ripeto, anche i floppy
perché avevano una memoria maggiore, aveva preso prima di tutto. E tra l'altro lui, come me, aveva fatto grosse ricerche, perché ora qual era all'epoca lo Spectrum, l'antagonista quello... che infatti mio cugino più grande di me di 10 anni si era fatto comprare lo Spectrum.
Diciamo, facciamo che questa Spectrum, gara Spectrum 64, ZX48 in massima, poi c'era anche il 16, ma era,
e se non ricordo 64. All'epoca lo Spectrum aveva una potenza maggiore, ma la maggior parte dei giochi erano per 64, se non ricordo male.
Allora, diciamo che
era una console war ante litteram.
Ma guarda, io non l'ho mai capita, visto che l'ho vissuta in prima persona. Diciamo che lo Spectrum ti dava tutta una serie di caratteristiche che ti aiutavano a programmare, lo rendevano molto più semplice per una persona che non era abituata, a parte la maggior parte delle persone in quel momento non erano abituate a programmare, perché era una cosa nuova. Il semplice fatto che a ogni tasto fosse associato un comando BASIC ti aiutava a programmare. Il 64, se volevi scrivere il comando BASIC, te lo scrivevi in modo completo. Poi sulla potenza, guarda, se lo chiedi a uno dello Spectrum ti dirà il più potente lo Spectrum, se te lo chiedi a uno 64 ti dirà il più potente 64.
Cosa diciamo che già sentiamo ancora oggi.
Esatto, che nonostante quelle differenze, oggi mi sa che tra una console di ultima generazione non c'è neanche più. Io ho dei dubbi di capire le differenze fra un Xbox Series X e una PlayStation 5. Ora lo so che qui i nostri colleghi di New Games Italia...
soprattutto Rob incomincia a scegliarsi tutte le schede,
esatto, tutte la parte tecnica, però si fa veramente fatica a capire la differenza. Allora invece era più evidente, lo Spectrum aveva probabilmente una programmazione più facile, soprattutto a livello di assembly, linguaggio macchina, da quello che ho avuto modo di leggere, anche grazie a partecipare a un museo, ti aiuta a fare tante cose. L'assembly dello Zilog, dello Z80, dovrebbe essere più semplice, tra virgolette, di quello del MOS del 6502-6510 di casa Commodore. Faccio una parentesi, tanto qui ricordo, questo vuole essere un podcast informale, non è né una conferenza né la rivelazione di tutti i segreti hardware tra gli anni 80 e gli anni 2000, per chi non sarei in grado, probabilmente neanche Salvatore sarebbe in grado di aprire le menti in questo senso. Dicevo che Gary Kindle, che ha scritto il CP/M, disse che non aveva mai capito perché Wozniak e Steve Jobs avessero scelto il 6502 per Apple, vabbè, perché secondo lui era troppo difficile da programmare. Quindi, just, iniziamo bene, perché questo non me l'aspettavo di te a 4 anni che va sul... perché ora sono curioso, ma te quindi usavi dataset in autonomia, riuscivi...
Sì, mio padre mi aveva insegnato quali erano i comandi, che ora non ricordo, onestamente.
No, ma anche il disco? Quindi te a 4-5 anni davi load, asterisco, virgolotto, virgola.
Sì, ero abbastanza... Beh, ovviamente c'era sempre mio padre appresso, perché aveva paura che rovinassi il giocattolo costoso. Indubbiamente aveva anche ragione. Però sì, avevo... Poi mi ricordo che insieme scrivevamo gli stati, era lui che si era appassionato di scrivere, quindi io dettavo, perché comunque avevo imparato a leggere già a 5 anni, quindi insieme facevamo questa... Io ne capivo ben poco, cioè, allora possiamo creare i videogiochi. Cioè per me ero già proiettato verso il lato concettuale artistico, più che con quello concreto programmatore. Che è un po' come vedi...
Meta informatico, cioè quello che c'era dietro.
Sì, a me interessava fondamentalmente creare, la creazione, il prodotto della creazione. Non avevo l'arroganza di dire no, voglio imparare a programmare. Io già ero abbastanza modesto da questo punto di vista.
E quindi a questo punto mi viene, che ora la curiosità è anche aumentata, ma quindi il tuo primo videogioco applicativo del 64, cioè qual è quindi?
Ora ricordarsi i titoli perché a differenza degli altri io ho voluto lasciare i ricordi intatti in maniera molto prostiana e non volerli sporcare con retroattivamente scoprire quali erano i titoli della mia infanzia. Ricordo probabilmente era Sentinel, cioè quello che io chiamo Sentinel, ma che era praticamente il giochino dell'astronave a gravità che dovevi far sì che atterrasse senza che i vari ostacoli lo distruggessero, e mi impegnava molte ore della mia giornata questa impresa, per me molto difficile a quell'età.
Quindi avevi già preso la strada del Dark Souls, già da piccolo,
Era insito nel mio animo: il gioco è difficile, no, non può essere così difficile, e in realtà lo era. Figurarsi per un bambino così piccolo, però passavo veramente le ore per far sì che io riuscissi, non credo di esserci riuscito, però riuscissi spesso a far atterrare quell'astronave sulla sua pista.
Potrebbe essere Luna Lander, uno dei primi giochi, quello della Luna che si muove anche in maniera particolare, bascula, oscilla.
Ricordo proprio che era una navicella, sì, con le tre zampe.
Sì, allora è quello. Non vorrei sbagliarmi perché chiaramente ora ti esponi all'errore, uno va a memoria e ora ho detto Lunar Lander, non è quello.
E ripeto, memoria che non ho mai voluto aggiustare perché sarebbe stata qualche ricerca facile, ma ho sempre voluto lasciare che rimanesse un ricordo nebuloso ma altrettanto romantico.
E quindi, ok, bene, quindi il 64, quindi è iniziato presto, molto presto, sì. Più di quanto pensassi.
E mi sono goduto l'evoluzione, perché poi da 4 linee monocromatiche sono arrivati i colori, gli sprite.
No,
già sul 64.
Quindi, il 64, ma tu sei vissuto tutto, quindi.
Ma sì, ma stiamo scherzando, cos'è, Karate Master?
Karate Master, sì.
Giocone è lì anche passione per il picchiaduro.
Pengo International Karate, forse International Karate Plus, quello a 3.
Pengo, che lì amore per la musica elettronica e popcorn. Orfeo, che era uno dei primi Endless Run. Mi sono goduto tutte le evoluzioni del Combat 64, tanto che fino alle medie, avendo poi un amico. Perché poi mio padre ha abbandonato tutto il lavoro e la vita, il lavoro, come dico sempre, la vita è il peggiore impedimento per i propri sogni, e quindi sì, la passione sua l'ho perpetrata io negli anni, appunto, con i vari acquisti a cui arriveremo, e questo mio amico che aveva il Commodore 64, quindi poi ho goduto della Golden Age, che corrisponde poi al tramonto. Quindi Golden Axe, Barbarians, il gioco delle streghe, di cui non ricordo mai il nome, Gremlins e Ghostbusters, Teenage Mutant Turtle.
Con livelli differenti di riuscita, tra quelli citati. Non tutti sono proprio memorabili.
No, non erano belli, però era quello che avevi. Se ti affacciavi all'home computer, già in quegli anni comunque c'era Nintendo.
Esatto, infatti. Quella cosa che io non ho vissuto, perché lo dirò anche più volte, ma io sono passato probabilmente dal 64 con una base d'appoggio sull'Amiga, nel senso sfruttandola, di quella di altri, perché poi avendo scelto di avere un indirizzo di un certo tipo, di diventare un informatico, diciamo così, ma no, mettiamola così, sono passato probabilmente subito al mondo dei PC. Mentre tu non credo che sei passato direttamente, anzi, PC secondo me è un po' l'alternativa non primaria, cioè...
Ho incominciato a leggere riviste, un po' come tutte le riviste all'epoca, quindi Console Mania, giochi per il mio computer, che trattavano l'argomento in maniera molto all'acqua delle rose, ma per noi erano oro colato. Oggi storciamo il naso, giustamente, anche per l'approccio molto superficiale e banale. Vivevo, essendosi rotto il Commodore 64, mio padre non ha più voluto riprovare l'esperienza, quindi vivevo le esperienze tramite le case altrui, il Commodore 64 di questo mio amico, il Nintendo 64 della mia amichetta per cui avevo una cotta, quindi avevo imparato a giocare a Super Mario perché dovevo fare il figo, e a Duck Hunt con la pistola, il Master System di un cuginetto. Quindi io vivevo, le ho vissute tutte queste esperienze nel periodo in cui sono uscite, però non per diretta mia volontà, purtroppo. Dopo, sempre alle medie, riesco a rompere i coglioni a mio padre, però i PC costavano tanto, costavano tantissimo, era veramente un... E lì non funzionava tanto la scusa mi serve per studiare in casa mia. Cioè mio padre sapeva, cioè tu lo vuoi perché ti vuoi fare i cazzi tuoi, vuoi giocare.
Giustamente.
Quindi troviamo un compromesso, magari non un PC, perché all'epoca il non plus ultra era il 386, che costava, ve lo dico, una fucilata di soldi, costava 3 milioni di lire, che sarebbero i 3.000 euro di oggi.
No, secondo me anche di
più. Ma non tanto come soldi, proprio come valore. Sì, sì, probabilmente forse anche sui 4.000, 5.000. Infatti ricordo che ebbi la fortuna di provare un 486, che era avveniristico, ma a casa di un amico straricco, veramente impaccato di soldi. Avevo un cuginetto che aveva il PC, quello scassato, il 286, che comunque anche quello aveva un costo, e lì incominciai il primo approccio con la EGA. Zack McCracken, Manic Mansion, e mi è esploso il cervello, veramente erano esperienze assurde. Ma ripeto, il compromesso fu: beh, io te lo compro il computer, perché console no, io te lo compro il computer, andiamo sull'Amiga. Ovviamente sapevo che il non plus ultra era l'Amiga 1500.
No, aspetta, l'Amiga 500.
500, no, perché c'era l'Amiga 2000.
C'era 500, 1000, 2000 e poi c'era il 3000 e il 4000.
Ho fatto confusione, sì. Non plus ultra, 2000.
Aspetta a me eventualmente correggere.
Il 2000, ma il giusto compromesso era l'Amiga 500.
Esatto,
quella costava meno. La Sirone, che era la super evoluzione del Commodore 64, una macchina di tutto rispetto, tastierino numerico. Potevi farci girare un sacco di giochi, perché il PC effettivamente oggettivamente aveva pochissimi giochi, ma purtroppo, cioè purtroppo sono stato contentissimo, ma un po' come Sony nel periodo quello sfasato che faceva uscire versioni delle varie console, l'Amiga se ne uscì fuori, la Commodore, anzi, perché era Commodore, se ne uscì fuori con l'Amiga 600.
Sì, quasi
sconsigliata da qualunque rivista, quindi io dico, beh, non dovrei prendere l'Amiga 600, ma mi fregarono, perché all'epoca ero un fervente, ti ripeto appunto, ero un fervente ammiratore di Dylan Dog e in questa confezione gigante capeggiava la copertina di Dylan Dog, gli uccisori e il Paint. Perché aveva un chip grafico di tutto rispetto l'Amiga, tra l'altro aveva la possibilità, attenzione, di utilizzare il Parallax, che il PC se lo poteva dimenticare.
PC ci è arrivato dopo, queste cose,
nonostante le migliaia di lire, i milioni di lire se lo poteva dimenticare. E quindi ho detto, voglio l'Amiga 600. E io mi ricordo, il negoziante fa, ma guardi, piglia suo figlio l'Amiga 500. Cioè, è un investimento più oculato. Io non esco qua fuori dal negozio se non ho l'Amiga 600.
No, vabbè, in realtà non era l'Amiga 600, non è, andrebbe anche ricostruita, era, non, forse non rappresentava quell'evoluzione che tutti si aspettavano, ma era un'ottima piattaforma. Purtroppo è arrivata nel momento calante di Commodore, in cui ha perso un po' di vista la strada, cioè cosa fare dopo, perché il periodo...
Fu l'ultima macchina che uscì, poi...
No, è uscita forse dopo prima dell'Amiga 1200, è uscita... Ora io le timeline dell'Amiga lo confesso subito a tutti, non le so.
Sì, ma perché sì, uscì l'Amiga 1200, ma veramente non la comprò, cioè era a parte che aveva un prezzo improponibile, ma
no, è che poi fallì Commodore, quindi fallì proprio il marchio, e se fallisce il marchio poi è difficile che ci sia supporto. Poi c'è stata l'azione di recupero del materiale e di rivenderlo, però è chiaro, è stato un tentativo molto coraggioso, ma che non è riuscito a preservare la commerciabilità dell'Amiga. Ripeto, la colpa maggiore è che ha fatto bancarotta nel 90, sì, il 93 e il 94 la Commodore, quindi diciamo. Però, che se fallisce la casa non ti aiuta.
Indubbiamente no. Però diciamo, anche era un periodo in cui giochi non ne trovavi se non nel mercato nero. Continuavano a uscire perché comunque aveva una grandissima piattaforma di utenza e molte delle conversioni che poi uscirono su console in versione veramente orripilante comunque riuscivano anche a essere dirottate su le macchine Commodore più che su PC ancora faticava proprio per l'elevato costo di entrata
e non ancora faceva fatica a stare dietro dal punto di vista tecnico su alcune cose.
Sì, tantissimo.
Ci ha messo un po' dal
486 / Pentium lì si è avuto il balzo e soprattutto con l'introduzione del CD, del CD-ROM.
E della scheda VGA e tutte quelle
successive. Ah sì, la VGA fu la vera rivoluzione copernicana.
La Soundblast, la DivLib, la Soundblast, cioè diciamo che più o meno il PC è diventato sempre più importante dopo i primi anni 90. Prima era visto uno strumento freddo.
Cioè, da Doom in poi.
Sì, ecco appunto. Una cosa che dissi anche tempo fa in un podcast che poi non è uscito, ma questa è una cosa buffa, che poi un giorno racconterò, è incredibile che se a me mi avessero detto negli anni 80 che i PC sarebbero diventate macchine da videogiochi a livello mondiale e probabilmente per alcuni tipi anche di giochi il riferimento, penso a Call of Duty, ecco, io mi sarei fatto la risata perché... Negli anni 80 tutto ti faceva pensare che un PC potesse diventare uno strumento di riferimento per i videogiochi. Era più un computer e per chi ce l'aveva le console, ma mai un PC, assolutamente mai. Io mi ricordo i giochi in CGA su un monitor che non riusciva a sfruttare pienamente la CGA, insomma, parliamo di scrolling, parliamo di audio, no. Eravamo proprio all'inizio.
L'Amiga è stato, per la mia esperienza, ripeto, da ragazzino che poi bazzicava l'informatica e poi magari dopo i 17 anni ha incominciato ad assemblare il suo PC e tutte le varie cose.
Bravo.
Però l'Amiga è stato l'anello di congiunzione, cioè la maniera di provare un approccio videogiocoso consolaro e darti l'impressione comunque di avere un home computer. Perché quello che io ho fatto con un'Amiga veramente oggi... Io non sono nostalgico, Massimo lo sa. Però effettivamente è stata una bellissima esperienza, perché ci disegnavo ed ero anche piuttosto anche bravo e mi salvavo i miei lavori su floppy, peccato, persi nel nulla.
Non ce l'hai proprio più i floppy, proprio persi.
No, zero. Poi si smagnetizzano.
Meno di quanto la gente pensi,
E quindi ti dava questo approccio all'home computer. Se avessi voluto imparare due righe di codice avrei potuto farlo, ma ti ripeto, certo, non era questa la mia intenzione. Mi piaceva di più la parte creativa. E a livello di videogiochi, comunque mi sono vissuto il periodo dei tentativi di platform, di picchiaduro, di shoot map della Team 17. Mi sono vissuto il periodo Psygnosis, le avventure grafiche della Lucasfilm e non LucasArts, della Sierra. Ti permettevano comunque di avere un approccio veramente... una via di mezzo fra le console, non comunque con quella perizia, con quei game designer storici come Miyamoto, che hanno inventato una maniera di fare videogioco moderno, possiamo dirlo, perché comunque i programmatori erano prettamente occidentali, ma anche con quella possibilità di approcciare un certo tipo di videogioco da un computer senza spendere i milioni che ti servivano per arrivare comunque a dei risultati mediocri rispetto a quelli che poteva darti un'Amiga, sia a livello grafico che sonoro, soprattutto i chipset sonoro dell'Amiga. Beh, le colonne sonore di Turrican ancora oggi sono portate su un palmo di mano.
Eh beh, sì, il nostro Chris ha fatto delle ottime colonne sonore, direi. Quindi, come 64... È tutta la scoperta anche per me, ragazzi, quindi non vi sorprendete del modo di affrontare le domande. Quindi, come 64, Amiga 600, ora mi aspetto una console però, dopo.
Poi tutti i miei amici si stufavano delle loro console, quindi io le ho raccattate tutte. Quando si stufavano del Super Nintendo, io lo usavo per mesi e consumavo tutti i loro giochi. Quando si annoiavano delle Mega Drive, due tra l'altro, ne prendevo possesso e consumavo tutti i loro giochi. Saturn, bellissima, sì, Saturn, una delle cose più belle che abbia. È una delle console più belle. Lì ci ho giocato la prima incarnazione di Tomb Raider.
Vero.
Giocato, vero. Stragiocato, consumato, ed era molto più affascinante di quella più rinomata della Sony, perché poi giocai anche quella. Ma non lo so, probabilmente era perché il primo amore non si scorda mai, e quindi tutte le volte che ci giocai, Daytona. Poi vabbè, a livello di prodotti in 2D, era non più ultra, aveva una fluidità, una capacità di muovere tutti quegli sprite giganteschi che non eravamo in livello. Ecco, l'unico che mi manca, ma proprio vissuto all'epoca, è il Neo Geo, ma perché a quei posti non l'aveva nessuno, onestamente.
No, credo che il Neo Geo, qui lo affittavano addirittura, ma credo che fosse una pratica
No,
diffusa.
da me parlo in Sicilia, quindi fate conto che ora mi incazzerei a fare un discorso del genere, perché oggi come vedo non sussiste, ma all'epoca era molto faticoso recuperare qualsiasi tipo di prodotto videoludico informatico. Veramente c'erano 2 o 3 anni di gap fra il nord e il sud da questo punto di vista. Basti vedere anche per le linee telefoniche o internet.
Ok, quindi le console. Allora, tra l'altro, mentre hai detto questa cosa di riciclare, chissà quanti soldi futuri ti sono passati nelle mani con tutte queste console. Poi,
Tantissima, tantissima.
che oggi, vabbè, ora forse, non lo so, ecco, per esempio, non so, il NES, però il Saturn, forse qui c'aveva già un
Costava un
mercatino.
sacco, costava un sacco. Cioè,
Poi dipende se è europeo o giapponese, perché quello fa sempre la
europeo,
sua
europeo.
differenza.
Era la versione europea, però costavano veramente
Sempre la sua differenza,
abbastanza.
quindi abbiamo il
Sfruttavo
nostro.
la noia delle persone, quindi io ne
Esatto. Quindi, no,
approfittavo.
ma comunque era pratica anche nei PC. Quindi ho visto persone che io passo il 286, ti do l'8087, e passo il 386, ti do il 286, via dicendo.
Esatto.
Poi sono arrivati agli assemblari, uno se lo smontava per i fatti suoi, e quindi questa pratica si è ridotta. Ok, quindi ora siamo arrivati al conigliastro consolaro, che è quello con cui l'ho conosciuto, ovviamente con la PS4 e non con il Saturn. Però avrei una domanda un po' di. Ora la domanda che farò a tutti gli ospiti che verranno. Bene, queste sono le tue memorie, gioie, mi sembra tante, delusioni, forse, vabbè, le solite delusioni che uno
No, no, mi sono sempre divertito. Vabbè,
esatto.
probabilmente perché era gratis. Quindi
Gratis.
sono riuscito ad affittare perché appunto c'è stato il periodo del noleggio, a noleggiare la PlayStation 1, che poi fu la mia prima console comprata con i miei soldi a 19 anni. Affittai il Nintendo 64, il GameCube, me la sono goduta veramente. Anche il gioco più brutto, alla fine ci trovi sempre delle peculiarità, per cui ti ricordi, cosa che mantengo ancora ad oggi, questo mio entusiasmo. Non
sono, e questo neanche... lo posso confermare. Però ecco, una cosa che avresti voluto, pro hardware dico, è proprio hardware, quindi una console, una
macchina. Il 3DO.
3DO.
L'inutile, pompatissima, costosissima console avveniristica, perché veramente fu un colpo di spugna a tutto ciò che pensavamo si potesse creare, però è affascinante proprio perché volevano puntare al sole e sono crollati miseramente. Però la potenza di quella console era veramente per l'epoca ineguagliabile.
Con tanti giochi che poi blasonati, famosi, rinomati, insomma, che i videogiocatori citano spesso come tra i loro migliori quel periodo, che sono sbarcati su altre piattaforme, quindi una
Soprattutto su
Play
PC.
o PC o sulla Play, per alcuni, specialmente quelli in 3D. È incredibile che è una fucina incredibile. È stato un momento importante nella storia del videogaming, però tutti poi se la ricordano perché è miseramente fallita da un punto di vista commerciale, però la macchina era assoluta per tutto.
Era Panasonic, giusto?
Era un consorzio che aveva fatto il fondatore di Electronic Arts, che è Tripwire, non ricordo mai il nome, e aveva fatto questa cosa di creare un consorzio, quindi dare le specifiche tecniche e chi voleva partecipare. Quindi c'era Goldstar, io mi ricordo Goldstar,
Sì. E
Panasonic
la
e JVC.
peculiarità
E
è che non
JVC.
era giapponese.
Non era giapponese, esatto, era abbastanza internazionale, però poi per tutta una serie di... Tra l'altro, tra coloro che verranno, sono stati invitati, devo dire che ho invitato, tutti sono contenti di venire, quindi non so se è un bene o se è un male, perché comunque vuol dire che significa responsabilità, ma se non c'è responsabilità o complicanze, le cose non si possono sempre fare con facilità. Ecco, tra chi verrà ospite c'è uno che il 3DO lo conosce bene, lo venera, ne ha più versioni, e quindi in quell'occasione secondo me avremo modo di parlarne anche da un punto di vista più approfondito. Io l'ho visto un paio di volte in queste fiere, l'ho usato solo una volta. Però per me davvero è quasi mitica, è come quei film dati per persi, poi ogni tanto qualcuno spunta il montaggio definitivo, ho trovato un frammento. Insomma.
Intanto sembrava dalle foto un elegantissimo e raffinato oggetto d'arredamento.
Assolutamente, assolutamente, un design fantastico, ma poi era di una potenza superiore alla media degli altri console, degli altri computer del periodo. E quindi ti è mancato il 3DO. Perfetto. E invece qualcosa che hai recuperato, visto che diciamo che la
Se
cosa
non
di...
riuscito, sì, penso di aver capito la domanda. Un mio feticcio era provare il tanto decantato Dreamcast e sono riuscito a provarlo. 2 anni fa me l'ha regalato, tra l'altro, no, me l'ha venduto a un prezzo stracciatissimo, originale, Mario Morandi. E ha detto, io il mio
Tracciatissimo
decantato
vuol dire 500
Dreamcast.
euro, visto quanto
No, in
costa.
realtà no, no, togli uno zero,
Sto
50
scherzando.
euro, 50 euro, mi diede un
Preso
pacco
benissimo.
con tutti i CD-ROM. Sono i controlli, tra l'altro si è scusato profondamente, io ho detto guarda che me la stai praticamente regalando, i controlli non erano originali. Avevo proprio la curiosità perché era una di quelle console sfortunatissime in Italia perché spesso la trovi di importazione come molti dei suoi giochi. Basti pensare a Berserk, che non... avevo proprio voglia di giocare a Berserk da amante dell'opera di Miura, che non è mai stato tradotto tra l'altro, quindi anche la copia o era pirata o era di importazione. Quindi sì, mi sono tolto l'ausilio di provare ad avere un Dreamcast che vorrei rimettere a nuovo. Mi spiace solo che ha quella patina giallognola del classico bianco che viene sbiadito dal tempo e dice non ci si può fare niente.
Ci puoi fare un po' di retrobiting, ma non è detto che
No, ma
sia colpa. Non
niente.
è detto.
Ma
Quel materiale lì è fatto così.
scherzo. Però sì, il mio sfizio era abbordabile, ovviamente, perché cioè, conosco, tipo so che Biggio ha preso il Neo Geo. No, non voglio arrivare al tanto, però il Dreamcast era proprio quella console proletaria che volevo avere.
Esatto,
proletaria. Perché la, sembra proprio la console che è nel cuore di tutti, no? Perché la console che non ce l'ha fatta, ma aveva tutte le carte in regola per sbaragliare il mercato.
Diciamo che è un po' come 3DO, ha avuto una vita più lunga, ha dato poi il via, non so, agli open world in un certo modo, con Shenmue,
sì.
Ma non solo quelli, tanti altri giochi, però io, perché anche ne ho avute due, io ne ho avuto sia quella europea, quella giapponese, e poi l'ho regalata, addirittura sono più, sono ancora più anarchico, le ho regalate, tra l'altro anche lì un ospite che verrà, Quello che mi è piaciuto tantissimo di quella console, anche se io l'ho presa nel 2007-2008, quindi già 2010 mi sembra, no, forse anche più avanti, 2011-2012, presa a pochissimo perché in quegli anni ancora non c'era la speculazione, con tutto il rispetto per i collezionisti che c'è ora, però un po' di speculazione c'è in questo momento. Ecco, di quella console mi manca Rez, che è iper blasonato come forse la miglior versione di quel gioco, a meno di quella generazione, è quella per il Dreamcast. Ecco, questa un po' mi manca, però ho giocato a Sigarelli, e vabbè, Sigarelli, mm-hmm. di Dreamcast, e quanto non è il coin op, non è l'arcade, ci mancherebbe altro.
Nessuno, ma lo stesso Virtua Fighter.
Esatto, nessuno vorrebbe mai fare queste, questi paragoni, però ha il suo dire, cioè veramente... ecco, è stata una di quelle esperienze per cui sono tornato in sala giochi, per quanto sapessi che non ero in sala giochi, senza la realtà virtuale. Era forse la realtà virtuale è più facile, ma mi ricordo che quando giocai a Sigarelli sui Dreamcast originale, quindi, cioè nel senso a casa, per fatti tuoi, senza nessun disturbo, avendo la possibilità di farlo, c'è stato proprio il ritorno alle sale giochi. Bene, caro Salvatore, io direi che possiamo anche chiuderla qua.
Sì,
sì, io direi di sì, dai, abbiamo fatto una...
43 minuti,
dice. Esatto, a parte 43 minuti, una traversata nei tuoi memory hardware, per me è stata praticamente una sorpresa continua.
Mi dispiace per chi magari dirà, ma non è un esperto, non mi ha dato i nomi precisi, le date, il perché l'Amiga aveva il chipset questo invece dell'altro. Non sono proprio un esperto, sono
della strada. Non è richiesto, infatti si chiamano hardware memories, non a caso, non hardware sheets o specifiche o quello che volete. Qui si viene solo per l'ospite parla delle sue memorie. Poi vedete che dall'hardware si va sempre al software, questo è inevitabile. Più difficile dal software andare all'hardware, forse nel caso di Doom, sì, perché lì l'hardware ha veramente, più che Doom, i giochi quelli che sfruttavano il 3D delle schede grafiche di quel periodo, però ecco, Salvatore proprio rappresenta l'idea di questo podcast, va bene l'esperto, ma qua non si fanno lezioni a nessuno, perché io non sono in grado e quindi non saprei neanche sostenere l'ospite che invece ne fosse capace. Io non ne sono capace, quindi saremmo già partiti male. Quindi ragazzi, buongiorno, buonasera, fate quello che volete, se siete in macchina, se siete in bagno, se state giocando a Destiny, vi state annoiando, quindi mettete anche C'è chi fa, perché l'ho sentito, ascoltare un podcast. Beh, diciamo anche che il podcast di cui parlava Salvatore è Carcassa Horror Podcast, perché non l'hai citato.
Ah, va bene,
se l'hai fatta apposta, me lo cito io, lo posso permettere.
Ti ringrazio.
Figurati, vabbè, me ne renderai merito, dai, tranquillo. E poi lo trovate spesso, quando ha tempo, in giro su vari podcast per la sua estrema conoscenza dei videogiochi. Lo sentite che, insomma, è partito a 4 anni, quindi ora ne ha più di 40, quindi può parlare di videogiochi.
Ieri, qual è il giorno, perché è un podcast, sì, però da ieri
del passato, esatto.
Ne ho, Ben 44. È divertente perché io ho detto che inizio da... Non era neanche voluto, inizio da 4 e ora è un doppio 4.
Al doppio 4. Niente, quindi che dire? Ti ringraziamo.
No, plurale. Io ringrazio il collettivo Quanti Giga e spero sempre che il Museo del Calcolatore abbia una lunga e prosperosa vita.
È chiaro che questo progetto vuole, lo ripeto, non ho problemi a dirlo, può muovere il museo al di fuori dei confini cittadini, perché vogliamo che sempre più persone vengano a visitarlo. Poi nel podcast saranno date le indicazioni, come doveroso, di come eventualmente visitarlo e raggiungerci. E grazie davvero, Salvatore.
Grazie a te,
Massimo. Noi tanto ci risentiremo in altre occasioni. Saluto tutte e tutte, buonasera o buonanotte o quel che volete. Ciao.
Ciao.